I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Sesto incontro, il ritorno.
Leggiamo dal Vangelo secondo Luca. Allora, rientrando in se stesso, il giovane disse: «Tutti i dipendenti in casa di mio padre hanno cibo in abbondanza. Io invece qui muoio di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e dinanzi a te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi mercenari». Si mise in cammino e ritornò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio minore ha esaurito le sue risorse, ma anche la sua autostima e la sua dignità. È a un passo dalla disperazione e non vede altro all'orizzonte che la morte. Quali fossero i sogni e le attese che avevano mosso il suo desiderio di lasciare il tetto paterno, restano sconosciuti. È certo che il progetto di farsi un nome o di realizzarsi è completamente fallito. Dalla constatazione del degrado cui è giunto, matura però un cambiamento. Avverte la necessità di raccogliersi, rientra in sé. L'espressione impiegata da Luca indica la decisione del giovane di cambiare rotta, elemento che dà una svolta al racconto. È l'inizio della riflessione, la rilettura degli eventi, la consapevolezza, con la conseguente insostenibilità, della sua personale condizione che lo spinge a tornare. L'unica chance di salvezza è nel tornare. Ma come tornare? Senza aver fatto gli investimenti necessari per poter essere reintegrato nella sua comunità e presso la sua famiglia. Il giovane formula un nuovo progetto. L'apice della scena, o la sua trasformazione, infatti, è il monologo del figlio minore. «Padre, ho peccato contro il cielo e dinanzi a te». Entra in scena un verbo, «peccare», dalla forte connotazione religiosa. Ora nella storia è tirato in ballo anche Dio. Il figlio minore è venuto meno ad un comandamento. Onora tuo padre e tua madre, perché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. La sua sembra l'ammissione d'una colpa, l'aver disonorato il padre portando via parte del patrimonio. Rompendo l'alleanza con il padre e con Dio, questo figlio rischia di non avere più giorni a disposizione sulla terra. Ha smarrito se stesso e il senso dei suoi giorni. Forse il figlio vuole solo battersi il petto per carpire la benevolenza del padre e ritrovare il piatto che aveva venduto. Il padre lo prenderà sul serio e gli ridarà ancora fiducia. Rientrare in se stesso e ammettere la propria colpa diviene tuttavia atto di umanizzazione che produce consapevolezza di sé e verità. Con questa contrizione, che è al tempo stesso la decisione di tornare a vivere dignitosamente, c'è anche l'inizio di una nuova relazione con il padre. Non è solo la fame a mettere in pericolo la vita del giovane, ma anche la solitudine. L'assenza di rapporti gli fa tornare alla mente la relazione con il padre, connotata da legami di sangue e in certo qual modo primaria. Pur avendo perso i diritti di figlio, portando via con sé la parte di eredità che gli spettava, resta il fatto che esiste un padre e che questi è suo padre. Quindi non tutto è perduto. Forse c'è ancora speranza. La parabola sottolinea il ritorno volontario di questo figlio e la psicologia del peccatore pentito, che ormai si sente privo di ogni diritto. Egli torna a casa come uno che non è più soggetto di diritti. Tuttavia si presenta al padre non in qualità di schiavo che non percepiva alcuna retribuzione, ma come uno che può fornirgli una prestazione lavorativa: trattami come uno dei tuoi mercenari. Il giovane spera in cuor suo che, pur non potendo ripristinare lo status di figlio, potrà almeno proporsi in qualità di bracciante e così guadagnarsi il pane. Aspira ancora al denaro. Gli sta più a cuore recuperare i soldi che la relazione, in primis con il padre e poi con il fratello e l'intera comunità. Il figlio si mette in cammino e torna da suo padre. Letteralmente si alza. Anistemi, alzarsi, è un verbo impiegato per indicare la partenza, ma anche per dire che la vita è ritornata in lui. Si alza come i discepoli di Emmaus quando riconoscono il Signore e subito ritornano a Gerusalemme. Luca usa il verbo alzarsi, anistemi, per parlare della risurrezione di Gesù. Il giovane si alza e torna, andando incontro ad un destino che si prospetta molto difficile. Immagina già tutta l'ostilità e l'aggressione che dovrà subire da parte del villaggio e non riesce a immaginare la reazione del padre e di suo fratello. Ma è sorpreso da un colpo di scena. Il padre non porta rancore a suo figlio, lo attende. L'amore che ha per suo figlio lo spinge ad attendere incessantemente il suo ritorno. Il pastore che aveva perduto la pecorella e la donna che aveva perduto la moneta si mettono alla ricerca di quanto hanno perduto e lo fanno ad oltranza finché non lo ritrovano. Altrettanto fa questo padre. Attende suo figlio a oltranza. Il suo amore lo spinge a non violare la decisione del figlio, a rispettare il suo esodo personale. Quell'attendere è un ulteriore dono concesso al figlio. Attendere è concedere all'altro lo spazio e il tempo della maturazione, oltre il dolore della prova che può sperimentare durante il suo esodo. Non attenderlo più significherebbe contribuire a renderlo sterile e privarlo d'una nuova occasione per rialzarsi e ripartire. Il padre che attende è come la sentinella che vede per prima i bagliori dell'aurora o le sagome umane stagliarsi all'orizzonte. Il padre che attende vede venire il figlio e infrange le regole del patriarcato orientale. Va incontro al figlio. Con finezza letteraria, impiegando 5 verbi: vedere, aver compassione, correre incontro, gettarsi al collo, abbracciare, Luca tratteggia il profilo di questo padre, che incarna una sensibilità ricchissima, che reca i tratti propri dell'amore paterno e di quello materno, quasi a voler indicare la pienezza dell'amore oblativo, il superlativo di un amore che è del tutto e infinitamente gratuito. Ciò che del ritorno in scena del padre l'Evangelista sottolinea anzitutto è la sua vista. Questo figlio è lontano, eppure il padre lo vede. E com'è possibile? La sua attesa del ritorno del figlio deve essere stata tale da tenerlo inchiodato tutto il tempo all'uscio di casa, con la speranza di vederlo comparire prima o poi all'orizzonte. Basta solo un'ombra o un pezzettino di sagoma e il padre lo riconosce. E sappiamo che si riconosce solo chi si ama. Luca fa risaltare il vedere del padre come un vedere che non è legato solo all'organo della vista, si tratta di un vedere interiore. La vista interiore è la capacità dell'uomo di attendere gli eventi e di vegliare. Quando il figlio appare all'orizzonte, il padre lo vede perché ha vigilato come la più diligente delle sentinelle. Inoltre, forse teme che i vicini di casa o il figlio maggiore possano incontrarlo prima di lui e linciarlo. Nel rivedere suo figlio, il padre prova il sentimento che più si addice a chi ama, la compassione. Il verbo splanchnizomai, fremere di compassione, evoca le viscere materne. È un verbo caro a Luca, che lo impiega anche a proposito di Gesù, di fronte al dolore della vedova di Naim, cui è morto il figlio. Greci ed ebrei ritenevano che l'addome fosse la sede delle emozioni. Per i greci era la sede delle passioni violente, come ira e lussuria. Per gli ebrei, invece, dei sentimenti teneri, come l'affetto o la compassione. Il padre corre. Atto sconveniente per la dignità del pater familias. Il verbo usato da Luca, dramon, è un termine tecnico che indica le gare di corsa che si svolgevano nello stadio ed è molto ricorrente nell'epistolario paolino. È il padre che si espone al ridicolo per evitarlo a suo figlio. Corre per la gioia e, raggiunto il figlio, lo copre di effusioni. La scena evoca il libro di Tobia, dove il ritorno del figlio è raccontato in questi termini. Anna, intanto, stava seduta intenta a ascoltare la strada per la quale era partito il figlio. Avuto il presentimento che ritornava, disse al padre di lui: «Ecco, arriva tuo figlio insieme a colui che l'ha accompagnato». Anna corse avanti e si gettò al collo del figlio, dicendogli: «Ti rivedo, figlio, ora posso morire». Poi scoppiò in pianto. Allora Toby gli si gettò al collo e tra le lacrime gli disse: «Ti rivedo, o figlio, luce dei miei occhi». L'accoglienza del padre nella parabola di Luca richiama il calore dell'accoglienza di Anna e Toby, la madre e il padre di Tobia. Nella nostra parabola non appare la madre. Tutto l'amore di tipo genitoriale è espresso da una sola figura. Il padre è però qui un genitore che concentra in sé tutte le caratteristiche dell'amore paterno e materno. L'amore di un genitore, infatti, ha queste caratteristiche. Ha sempre l'attenzione rivolta al figlio. Sviluppa un intuito interiore riguardo al figlio e a tutto ciò che egli vive. Va incontro, senza esitazioni, alle sue domande o richieste e lo stringe a sé per dirgli la sua disponibilità illimitata di accoglierlo comunque e sempre. L'amore paterno e materno è l'espressione più alta nel registro linguistico dell'amore oblativo, che tutto dona e nulla aspetta in cambio, e che nella Bibbia corrisponde all'agape. Questo tipo d'amore supera ogni rapporto di reciprocità e rimanda direttamente a quello di Dio verso il suo popolo, che di certo non è un rapporto paritario. Basti pensare all'immagine della madre impiegata dal profeta Isaia. Sion diceva: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». Una madre può dimenticare la sua creatura, cessare di amare il figlio delle sue viscere. Anche se lei si dimenticasse, io non ti dimenticherò. Pensiamo anche all'immagine del padre presente in Osea. «Quando Israele era bambino, io lo amai, e dall'Egitto chiamai mio figlio. Io li ho chiamati, ma essi si sono allontanati da me. Io ho insegnato i primi passi a Efraim, me lo prendevo sulle braccia, ma essi non si sono resi conto che ero io ad aver cura di loro. Per loro ero come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi piegavo su di lui per dargli il cibo». Proprio come un genitore, Dio ha i suoi figli sempre dinanzi agli occhi. Non li abbandona mai, nemmeno dopo la ribellione, a motivo dell'amore viscerale che nutre per ogni sua creatura. L'abbraccio tra padre e figlio minore ci riporta anche alla scena dell'abbraccio tra Giuseppe e suo padre. Giuseppe salì in Gosen incontro a Israele, suo padre. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. E Israele disse a Giuseppe: «Che io muoia pure stavolta, dopo aver visto la tua faccia, e che sei ancora vivo». Nel testo della Genesi è il figlio Giuseppe ad abbracciare il padre, ed è il padre a dire le stesse parole della madre di Tobia. Il ritorno del figlio procura al genitore una gioia immensa. La vita del proprio figlio ha un valore addirittura superiore alla propria vita. Il padre della nostra parabola, oltre a vedere, commuoversi, correre, gettarsi al collo, bacia pure il proprio figlio, o meglio, lo bacia ripetutamente. Il bacio appare come l'apice dei gesti dell'accoglienza paterna e come l'espressione che suggella il bentornato. Esso è esperienza di tenerezza che sancisce una riconciliazione, come succede tra Giacobbe ed Esaù, ancora nel libro della Genesi, che manifesta un affetto ritrovato, come accade tra Giuseppe e i suoi fratelli, sempre dalla Genesi, o che comunque esprime la fisicità dell'amore, come appare nella passione tra i due innamorati nel Cantico dei Cantici. Anche oggi con noi Rosalba Manes, che è l'autrice di Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo, che è il volume che stiamo seguendo per queste nostre riflessioni quaresimali. Benvenuta Rosalba, intanto.
Grazie.
Bentornata. Dunque, ieri ci eravamo lasciati parlando di questo di questa improvvisa carestia che fa sì che il viaggio d'allontanamento di questo figlio dalla casa paterna si tramuti in un'altra decisione, ancora una volta un viaggio, ma questa volta invece di ritorno verso la casa paterna.
Sì, e qui si attiva proprio il dinamismo che dà il titolo al testo, il ritorno. La carestia è segno di un progetto che si è infranto un po' e che è diventato un fallimento, una delusione, un insuccesso. Questo giovane che era partito pronto alla conquista del mondo si ritrova alla fine solo e si ritrova povero, ha disperso tutto quello che aveva ricevuto. Ma la povertà più grande che sperimenta questo giovane in realtà è la mancanza di relazione, perché non soltanto resta privo di tutto, ma quando è costretto a mendicare, quindi a accettare qualsiasi tipo di lavoro, va a finire a fare il guardiano di porci. E lì il testo è molto interessante. Luca dice che voleva cibarsi delle carrube che mangiavano i maiali, ma nessuno gliene dava. E lì quasi si emerge questa dinamica che è costitutiva della nostra vita. Il mangiare non è soltanto una realtà che ci permette di nutrirci, perché ci permette di ingerire calorie, ma è una realtà fatta di comunione. E quindi il dramma più grave di questo giovane è appunto questo perdere tutto, ma perdere soprattutto dei legami di qualità, delle relazioni di qualità. Ed è proprio percependo questa solitudine, arrivando in fondo a questo abisso della solitudine, che inizia una sorta di risalita dentro di lui, che fa innescare, ecco, questo cammino all'incontrario, ma nuovo, che porta con sé una maturazione, il ritorno.
Certo, ed è una maturazione che si vede, perché mentre il viaggio d'allontanamento dalla casa paterna era motivato anche da una grande presunzione, no? Di potercela fare da solo, adesso improvvisamente leggiamo per la prima volta in questo ragazzo l'umiltà, perché lui ritorna, sì, ma non per essere riammesso a casa come se nulla fosse successo, ritorna chiedendo di essere assunto da suo padre in qualche modo.
Esattamente, e c'è chiaramente un bisogno che lo anima, che anima il ritorno. Molti dicono questo fanciullo ritorna perché ha fame, ed è sicuramente vero, ma non è soltanto questo. O almeno a partire da questo bisogno, unito a quello della mancanza di relazioni, c'è un travaglio interiore che inizia. E quindi si capisce che il vero viaggio non è tanto quello fatto di terra, di polvere, no? Che ci porta lontano dalla casa. Il viaggio vero è quello interiore, l'andare verso noi stessi, che è la cosa più difficile, no? E raggiungere quel luogo interiore tanto difficile da ascoltare, tanto difficile da donare, perché è la parte più vera di noi, no?
E forse è più vicino alla libertà di quanto non fosse quella sua fuga, no? Mi pare di intuire da quello
sì,
che dici.
Sì, esattamente, perché ormai, cioè, non avendo sicurezze, non si può attaccare a nulla e deve guardare, deve decidere di guardarsi dentro e di cogliere lì dentro, tra la memoria, tra le intuizioni profonde del cuore, deve imparare a discernere i valori della vita.
Il padre lo sta aspettando, questo è così, come dire, l'aspetto più dolce, consolatorio, commovente della parabola. Il padre, si dice, lo vede da lontano, e tu sottolinei come questo verbo vedere in qualche modo non parli soltanto di un avvistamento, ma è come se fosse un vedere interiore, no, da parte del padre.
Sì, una vista interiore che nasce dall'amore. Quando si ama, si ha l'oggetto del proprio amore, la persona amata, ce la si ha sempre davanti agli occhi, presente. Quindi lo sguardo diventa questa espressione della custodia che vogliamo avere nei confronti dell'altro, perché sia protetto, perché possa vivere sereno, perché possa vivere al meglio. E quindi questo sguardo del padre precede l'arrivo del figlio, sono gli occhi dell'amore che guardano al di là della ribellione, che guardano al di là a volte anche della mancanza di conoscenza e di maturazione dell'altro. Cioè, questo padre è il primo che investe nella libertà del figlio, il primo che vuole la libertà, non si oppone a questo figlio, aspetta. È un uomo d'avvento, potremmo dire, no? Le persone d'avvento sono quelle persone che sanno aspettare e quindi che imparano ad ascoltare di più gli altri e a parlare di meno se stesse. Quindi è una figura particolare, ecco.
Abbiamo parlato d'amore, tu fai notare che nella Bibbia l'amore, soprattutto l'amore proprio che dona tutto, l'amore che non aspetta nulla in cambio, è spesso incarnato da figure di padri e di madri. Nella Bibbia tu ci hai fatto ascoltare infatti alcuni esempi di questo tipo d'amore.
Sì, perché sembra che la parabola voglia, essendo appunto il quadro che trattiamo, al termine appunto di un percorso, di un itinerario dove è stato presentato prima un uomo, poi una donna, nella figura di questo padre, ecco, si fa convergere, convogliare un po' tutta la pienezza dell'essere genitore, lo sguardo del padre, lo sguardo della madre, proprietà appunto di un amore che non manca di nessuna sfumatura, quindi dove c'è tutto. E il richiamo molto forte al libro di Tobia, dove l'accoglienza che i genitori fanno al figlio è molto simile, ecco, l'accoglienza che fa in primis la madre di Tobia, Anna, e poi Tobi, il papà, al proprio figlio, che un po' rompe anche gli schemi dell'accoglienza nel Vicino Oriente antico, dove almeno per l'uomo c'è un certo diciamo stile di contegno, anche di severità. Qui c'è anche un liberarsi dalle consuetudini e dalla prassi, è così, comportamentale, per dire proprio la pienezza della gioia, quando si può riabbracciare qualcuno che è tornato e non si pensa tanto a quello che ha smarrito, a quello che ha perduto. Il fatto che la persona stessa, ritornando, mostra di essersi ritrovata, di portare come bene in ritorno appunto se stesso, di scoprire che è l'essere umano e la categoria delle relazioni il valore principale nella vita.
Anche perché il figlio viene lì per fare un discorso che si è preparato a memoria, no? Ma non lo completerà neanche, come vedremo sabato prossimo, quando saremo di nuovo insieme con Il Ritorno. Grazie Rosalba Manes di essere stata con noi.
Grazie.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.